pensiero, la mia solidarietà umana e politica alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine in divisa, della polizia penitenziaria, decine di arresti oggi. E io mi domando, dopo le rivolte dei detenuti, detenuti assolti e poliziotti indagati e incarcerati, c'è qualcosa che non funziona. Chi sbaglia paga, anche in divisa, ci mancherebbe altro, ma giù le mani e pieno sostegno alle forze dell'ordine. Pensate che nel carcere Santa Maria Capovetere, per controllare più di 1000 detenuti, ci sono meno di 500 agenti, di cui 40 sono da poche ore agli arresti. Il mio pensiero a loro, ai loro colleghi e alle loro famiglie, sempre dalla parte delle forze dell'ordine.
Veramente un grande insieme, pieno di sottoinsieme, ma cos'è?
Abbiamo raggiunto il limite massimo sopportabile per la polizia penitenziaria e noi dell'USPP diciamo basta, scenderemo in piazza e chiederemo il sostegno morale dei cittadini italiani a cui stanno a cuore le tematiche della sicurezza e di chi tutela la sicurezza in Italia, nel silenzio assoluto e assordante del Ministero della Giustizia.
Nana.
Quello che è successo stamattina davanti al carcere di Santa Maria Capovetere, per le modalità con le quali si è sviluppato, è qualcosa di mai visto, qualcosa di inaccettabile, qualcosa che noi giudichiamo come vergognoso. Ebbene, dopo 3 rivolte consecutive dei detenuti del carcere di Santa Maria Capovetere, la polizia penitenziaria finalmente interviene. Ebbene, il cerchio si chiude con che cosa? Con 44 indagati tra gli agenti di polizia penitenziaria per presunti pestaggi e torture. Bene. A nostro giudizio oggi c'è stata la sconfitta dello Stato e la vittoria della criminalità organizzata. Salviamo la polizia penitenziaria.
Ritenevo mio dovere essere qua a ricordare che chi sbaglia paga, anche e soprattutto se indossa una divisa. Punto. Questo però non vuol dire infamare e mettere a rischio la vita di 40.000 donne e uomini in divisa del corpo della polizia penitenziaria, che rendono questo paese un paese più sicuro. Quindi la giustizia faccia il suo corso e se ci sono stati abusi e violenze con nomi e cognomi.
Non voglio numeretti in fronte o sul petto 25, dei uomini 60, e donne 60, delle forze dell'ordine.
25, 60, 60,
60. Questi abusi, queste violenze vanno
a pieno sostegno alle forze dell'ordine.
Ho giocato dei numeri al lotto.
Ripensiamo al mondo delle carceri nel suo complesso, con webcam, ad esempio, con telecamere ovunque. Io ho fatto il ministro dell'interno nelle manifestazioni di piazza, mettere un numeretto in testa a un poliziotto perché possa essere meglio identificato dal delinquente è l'ultima delle cose che farei. Questi abusi, queste violenze vanno punite. Ripensiamo il mondo delle carceri. Non voglio numeretti in fronte o sul petto 25, dei uomini e donne 25, delle forze dell'ordine.
25,
questi abusi, queste violenze vanno punite.
Ma io mi domando, dopo le rivolte dei detenuti, detenuti assolti e poliziotti indagati e incarcerati.
Who's the Batman? Who can draw?
Beh, da questi estratti parziali, che tra l'altro riprendevano come arco temporale la fase precedente alla pubblicazione dei video inequivocabili delle torture somministrate scientificamente ai prigionieri, è il passaggio poi successivo, ovvero la comparsa, la pubblicazione di questi, si vede come nella fase iniziale sia Salvini sia evidentemente i sindacalisti della polizia penitenziaria ponessero come evidenza gravissima la notifica delle misure cautelari e dell'avviso di garanzia nei confronti di queste decine, che poi sono andate aumentando nel corso dei giorni, di secondini del carcere di Santa Maria Capua Vetere, neanche minimamente un accenno alla possibilità che si fossero verificate delle torture, dei pestaggi, degli abusi, nonostante le testimonianze nei mesi precedenti fossero state parecchie. L'evento di una gravità assoluta sarebbe stata proprio l'inchiesta aperta nei confronti di secondini, di agenti della polizia penitenziaria. In altri frammenti si vede appunto come Salvini poi ridimensioni le proprie dichiarazioni, in particolare con un dribbling notevole dopo aver visto il video dei pestaggi, ma soprattutto dopo essersi trovato davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere a pochi metri dalle mogli e dalle madri delle persone massacrate. Si era recato lì per portare solidarietà al picchetto di sindacalisti della polizia penitenziaria, per cui cambia registro perché è soprattutto un gran cagone. In una dichiarazione dice: quando ho visto il video sono rimasto sconvolto. Ammette dicendo: penso che sia stato evidente che ci sono state delle violenze, è stato inaccettabile, è stata una mattanza come lo è stata la rivolta che c'è stata in queste altre carceri, quindi con morti e feriti. Quindi equipara la gravità di una tortura somministrata da agenti, da uomini in divisa, da uomini dello Stato, dal braccio armato delle istituzioni, alle rivolte innescate dalla popolazione detenuta. E ribadisce il fatto che si reca comunque a Santa Maria Capua Vetere a portare solidarietà a uomini e donne che non hanno fatto niente, che rischiano la vita, mentre è evidente come ci sia un bacino di connivenza di blue code of silence, come viene definito negli Stati Uniti, di codice del silenzio tra uomini in divisa, per cui anche chi non ha partecipato direttamente a quelle torture si è attivato per cercare di nasconderle, di celarle, e appunto se non fosse stato pubblicato il video, molto probabilmente, per il livello di complicità che tocca anche il personale sanitario, vista la pressione gerarchica della componente muscolare su quella sanitaria, si sarebbe ancora arrivati a la possibilità di sottolineare l'intoccabilità di questi secondini. Non è mancata, anche se più timidamente, anche la solidarietà da parte di Giorgia Meloni, addirittura anche dalla CGIL Funzione Pubblica. Tra l'altro in diversi passaggi si sottolinea la contrapposizione tra i secondini, che non possono essere trattati come criminali perché sono chiamati a fronteggiare i criminali con la C maiuscola, con la patente, e quindi emerge veramente la categoria del criminale. Cioè, se un panettiere, un disoccupato, un'operaia finiscono in carcere per qualunque reato, e rendiamoci conto che in Italia L'80% delle condanne per cui le galere sono piene, o anche solo della attesa di giudizio, visto che il 40% circa delle persone in carcere in attesa di giudizio, ma in generale l'80% dei corpi rinchiusi in carcere è dentro per reati contro il patrimonio e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi se qualunque persona, una gelataia, un'impiegata, un operaio finiscono in carcere, ecco, questa persona è un criminale. Se invece un membro delle forze dell'ordine, in questo caso della polizia penitenziaria, al massimo ha sbagliato, è giusto che paghi. Quindi se deve finire in carcere per aver violato le stesse leggi dello Stato italiano, ma in questo caso in materia di violenze, lesioni, abuso di potere, tortura, e tra l'altro l'ordinamento italiano riguardo alla tortura è una delle recezioni più blande del reato di tortura a livello europeo, ebbene questa persona non sarà mai comunque un criminale nella loro tassonomia sociale, nella loro suddivisione del mondo in scatoline in cui mettere ed etichettare i pezzi della popolazione, i segmenti della popolazione, perché loro sono membri delle forze dell'ordine, quindi al massimo hanno sbagliato. Gli altri sono criminali. Tra l'altro è evidente anche, appunto, come si diceva, la complicità dell'apparato sanitario, ma anche il tentativo di costruzione di una realtà funzionale poi alla soluzione o alla giustificazione dell'intervento cruento dei secondini. C'è stato veramente un tentativo di ribaltamento della realtà, l'invenzione della resistenza, la costruzione delle prove, la costruzione di armi atte a offendere in dotazione ai detenuti, costruite e fotografate in stile Diaz. O ancora le lesioni all'osso della mano riportate dai secondini, utilizzate per dimostrare la resistenza, e all'interno di Bello come una prigione che brucia ne parlavamo già una decina abbondante di anni fa, quando le lesioni dei secondini venivano descritte all'interno degli articoli che ne riportavano l'avvenimento. Adesso sono sparite, non so se solo io abbia perso la possibilità di accedere a questi dati, ma spulciando tutti gli articoli di cronaca locale, quando si riporta di un'aggressione in carcere subita dalla polizia penitenziaria, si parla dei giorni di prognosi, ma non vengono segnalati, non viene segnalata l'entità, la qualità delle lesioni. Ebbene, quando una decina d'anni fa, appunto, questa omissione non avveniva, all'interno di questo spazio avevamo incrociato i dati ed era emerso come la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità, delle lesioni riportate dal personale di polizia penitenziaria riguardassero, appunto, lesioni alle ossa della mano. Evidentemente riportate dando pugni tirati male, caricando troppo i colpi, visto che è abbastanza impensabile che la popolazione detenuta miri esclusivamente alle mani dei secondini. Per concludere questa parentesi, visto che forse è arrivata una risposta positiva per andare a parlare con chi era al presidio tenutosi ieri sotto le mura di Santa Maria Capua Vetere, olè. Al di là, appunto, delle scontate reazioni a cui ho scelto di dare spazio perché comunque grottesche, colorite da parte, appunto, delle destre, dei sindacati di polizia penitenziaria, è forse ancora più interessante analizzare quanto emerge dalla parte dei riformisti. C'è una timidezza assoluta. In un'occasione come questa, che potrebbe tranquillamente diventare un caso scatenante per rimettere in discussione la natura dell'apparato sanzionatorio, cioè, è qualcosa di una gravità sicuramente paragonabile all'omicidio di George Floyd, seppur inserita in un contesto diverso, in un contesto molto meno rappresentato, in un contesto in cui non ha portato immediatamente a Santa Maria Capua Vetere dei decessi, ma sicuramente sono morte 14 persone in tutto l'arco delle rivolte tra marzo del marzo 2020. Ecco, diciamo che veramente potrebbe essere un'occasione per far emergere istanze radicali di critica nei confronti delle forze dell'ordine, di una società che punti sul apparato repressivo e su quello sanzionatorio per colmare le sue ingiustizie, perché di fatto in carcere ci finiscono soltanto i poveri, una sorta di antidoto alla pauperofobia, alla paura dei poveri, che in qualche modo è un elemento culturale prodotto dal neoliberismo e dalla sua propaganda. Ecco, il mondo della sinistra, della pseudosinistra riformista, parla di necessità di condanne per i secondini colpevoli, al massimo di urgente riforma dell'ordinamento penitenziario in chiave rieducativa, oppure dei famosi numeri identificativi di cui faceva appunto un'aspra critica Matteo Salvini. Numeri identificativi funzionali alla capacità di sanzionare ipoteticamente i responsabili, nonostante appunto sia emerso che per un pelo non sono riusciti a distruggere i filmati, quindi veramente una soluzione di poco conto. E tra l'altro l'ammissione del fatto che c'è una violenza sistemica endemica all'interno delle forze dell'ordine, mentre invece sarebbe forse più interessante mettere in discussione il modello punitivo, visto che è la simmetria di potere e l'assunzione di un potere assolutamente ingestibile che viene affidato alle forze dell'ordine, che genera questo sadismo di Stato. Ma la strategia di reazione, appunto, visto che c'è questa timidezza, questa anche questo conformismo per cui non si può pensare al di fuori di strumenti critici già immaginati, ecco che questa condizione favorevole viene immediatamente cavalcata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che questa mattina ha fatto uscire un articolo in cui esprime tutta la propria preoccupazione per una possibile stagione nera. Stagione nera per le carceri italiane. C'è stato appunto un esposto da parte del DAP per protestare contro la divulgazione eccessiva di informazioni da parte dei media. Non avrebbero dovuto mostrare il filmato dei pestaggi. È stata una divulgazione di informazioni eccessiva. E poi scatta la mossa della stagione nera, ovvero l'alleanza tra anarchici e criminalità organizzata, che già era stato uno dei tentativi di costruzione del complotto, di attribuzione appunto di una regia dietro alle rivolte dello scorso marzo, per evitare di ammettere che sono prodotti di una serie di fattori rispetto ai quali lo Stato ha perso il controllo. Il complotto molto spesso è funzionale all'attribuzione di un'intelligenza necessaria per descrivere altrimenti fenomeni complessi rispetto ai quali gli umani hanno perso il controllo. Ecco, in questo caso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attinge al complottismo, alla stagione nera che potrà essere innescata tra anarchici, dall'alleanza tra anarchici e criminalità organizzata. Il tutto accompagnato poi sempre dal vittimismo. Povere forze dell'ordine stigmatizzate negativamente perché loro sono l'unico argine all'abisso. Quindi c'è anche in qualche modo un'ammissione dell'esistenza di un abisso prodotto da questo modello di società, ovviamente iper rappresentato, ma invece di cercare di trasformare le diseguaglianze, le nocività che attraversano la società e che producono sofferenza, che si conduce in condotte definite antisociali o semplicemente extralegali per sopravvivere, no, meglio mettere un argine muscolare violento all'abisso che la società può invece continuamente e tranquillamente continuare a produrre. Tra l'altro sta emergendo la solita mossa a cavallo tra il modello che attualmente a livello globale è rappresentato soprattutto dalla corrente Blue Lives Matter, che in Italia non ha ancora preso un corpo così formalmente unitario identificabile, salvo il fatto che già esiste in Italia la corrente Blue Thin Line, la sottile Thin Blue Line, la sottile linea blu, quella che appunto separa e unisce le forze dell'ordine rispetto ai pregiudizi della società. C'è proprio il sito Thin Blue Line. Tanto arriva un messaggio al 346-66-73263. Ci si augura che con le immagini che non lasciano spazio a interpretazioni la gente veda la realtà che è successa, ovvero carcerati massacrati di botte a gratis, e la Meloni, Salvini e CGL che li difendono dovrebbero essere appesi come il loro predecessore.